Nella pagina del Santo Vangelo abbiamo ascoltato ancora una parte del discorso della montagna, come in tutte queste giornate. E anche oggi vi faccio notare, anche se non posso evidentemente fermarmi, che Gesù contrappone un modo di fare, di pregare, con quello che insegna, con questa preghiera bellissima del Padre Nostro che ci ha insegnato, contrappone questa novità con il modo di fare dei farisei, dei giudei. Io credo che questa possa essere una tentazione per noi, no? Pensare che Dio ci ascolti se siamo capaci di spiegargli bene tutte le nostre istanze, quasi che Dio abbia bisogno che noi gli facciamo conoscere le nostre cose. La nostra preghiera, ricordiamolo sempre, come dice il Padre Nostro, la nostra preghiera è entrare nella volontà di Dio. Fare la volontà di Dio, sia fatta la tua volontà, sia benedetto il tuo nome, che il tuo regno venga. E fare la volontà di Dio. E poi tutto il resto, quello che c'è necessario, il Signore già lo conosce. E parlando proprio di preghiera, che arriviamo a concludere, avete tra le mani lo schema, arriviamo a concludere questo cammino che abbiamo fatto con le nostre catechesi del 50° sulla Eucaristia. E sono voluto ancora tornare sulla Messa. Il sacramento dell'Eucaristia l'abbiamo ripetuto infinite volte, possiamo considerarlo in tre momenti: il momento della celebrazione, la Messa, il momento della recezione, la comunione, il momento dell'adorazione, il tabernacolo. Tornare sulla Messa, perché la Messa è questo momento importantissimo, dono del cuore di Gesù nell'ultima cena, dalla quale viene l'Eucaristia come frutto per le nostre anime, in cibo, la comunione, come compagnia e presenza nelle nostre chiese, il tabernacolo. Noi sappiamo, abbiamo ripetuto e letto anche nelle nostre letture infinite volte, che non c'è nulla nella terra, all'interno dell'universo o della nostra vita personale, che valga quanto la Santa Messa. E ovviamente sappiamo, e potremmo fare riferimento in questo al Concilio di Trento, per esempio, nella formazione degli adulti, quando abbiamo fatto il sacramento dell'Eucaristia, abbiamo citato tutti questi testi basilari e famosissimi della Chiesa. Sappiamo che una goccia del preziosissimo sangue di Gesù, che è contenuta nel calice che viene consacrato durante la Santa Messa, potrebbe essere sufficiente non solo a salvare tutta l'umanità presente oggi sulla faccia della terra, ma milioni e milioni di altri mondi uguali ai nostri, se esistessero. Questo non perché la Messa è un rito che riceve da noi questa preminenza e questa importanza, ma perché la Messa si unifica sostanzialmente con lo stesso sacrificio di Gesù sulla croce. Chi di noi, se anche dovesse parlare un anno di seguito, senza fermarsi niente, potrebbe riuscire a dire in un modo verosimile, molto vicino alla realtà, qual è il valore del sacrificio di Gesù che si è offerto sulla croce per noi? La Messa per questo è importante, perché non è una cosa distinta, ma è la stessa cosa del sacrificio di Gesù. Certo, nella Messa non c'è l'effusione del sangue, non è un sacrificio cruento, abbiamo detto, ma nel velo del sacramento, che richiede la nostra fede, nel velo del sacramento è lo stesso Gesù, il Figlio di Dio, che si offre come vittima, esattamente come sul Calvario, e come eterno sacerdote offre il suo personale sacrificio al Padre per la redenzione del mondo. La messa coincide pienamente col Calvario. Pertanto il sacrificio del Calvario tramite la messa assume un valore infinito. Potreste dirmi come? Stava dicendo che niente è come il Calvario. Certo, attraverso la messa il Calvario raggiunge un valore infinito, non solo considerato in se stesso, cioè per questo momento di redenzione sostanziale e fondamentale di tutta l'umanità, ma perché attraverso la messa il Calvario è rinnovato in ogni luogo, in ogni tempo, per ogni persona. Nel sacrificio dell'altare noi lo sappiamo, abbiamo la possibilità di adempiere convenientemente al dovere che abbiamo di adorare e di ringraziare Dio. Ci sono delle persone, ogni tanto sentite, no? Che fanno celebrare delle messe di ringraziamento. La messa di ringraziamento è due volte Eucaristia, perché la parola Eucaristia vuol dire ringraziamento. Quanto opportuno è questo, che noi offriamo le nostre celebrazioni non soltanto per i nostri defunti, non soltanto per i nostri santi, non soltanto in devozione alla Madonna, ma per ringraziare Dio con tutto il cuore di tutto quello che Dio opera nella nostra vita e soprattutto della sua misericordia. Ma la messa viene anche offerta per l'espiazione dei nostri peccati e per l'impetrazione di tutte le grazie delle quali noi abbiamo bisogno. Convinciamoci intimamente, questo è nella nostra formazione, che niente può glorificare Dio in un modo così grande e perfetto come la messa. Perché? Perché noi deponiamo nel cuore di Gesù il nostro grazie, ed è Gesù che dice al Padre il nostro grazie, il grazie di tutta l'umanità. La messa è anche l'atto di riparazione più perfetto per i peccati dell'umanità, per tutti i peccati, per tutti i peccati personali, i miei, quelli familiari e sociali, per i peccati di tutti gli uomini. La messa è più gradita a Dio di quanto non gli dispiacciano l'insieme di tutti i peccati dell'umanità. Non so se avete mai pensato una cosa. Tenete presente questo momento che stiamo vivendo. Sono le 7:31. In questo preciso momento, da tutte le parti della terra, tantissime sono le offese che vengono fatte a Dio con i peccati, tantissime. E Dio per questo è offeso, perché aspetterebbe da noi una risposta di amore. Riceve invece dai suoi figli, dalle creature, offese e ingratitudine, come lui stesso ha detto a Santa Margherita Maria mostrando il suo cuore. Bene, la messa, una messa, è più gradita a Dio di quanto non dispiacciano al Signore l'insieme di tutti i peccati dell'umanità, non solo quelli di questo momento, ma tutti quelli che sono stati commessi, che verranno commessi dall'umanità. Nella messa non solo possiamo offrire a Dio un sacrificio degno di Lui, perché è Gesù che prega per noi, che offre per noi, ma possiamo aggiungere quello che viene dalla nostra vita con semplicità e con umiltà. Sono i nostri poveri sacrifici che vengono uniti al valore inestimabile del sacrificio di Cristo, con quella simbologia che conoscete bene, quella goccia di acqua che il sacerdote fa scendere nel calice prima della consacrazione e che si mischia al vino. Noi dobbiamo tenere presente però che sì, offriamo i nostri sacrifici, i nostri meriti, se ne avessimo, le nostre preghiere, le nostre opere buone, ma tutto questo è sempre inficiato dalla nostra fragilità. Le nostre opere, proprio perché sono opere di creature manchevoli, sono sempre difettose ed imperfette, mentre la messa è opera di Dio, è opera di Gesù Cristo. E quindi le nostre povere opere, le nostre povere preghiere, i nostri meriti vengono travolti, mischiati, possiamo dire così, all'onda infinita dei meriti di nostro Signore Gesù Cristo. Solo l'ignoranza diffusa dei principi religiosi, io direi, non solo della messa, anche della messa, e l'ignoranza sul valore della messa ci può far capire il motivo per cui tanti cattolici ignorano quanto sia grande il numero delle benedizioni e delle grazie che si ottengono partecipando alla messa. Pensate soltanto quante persone sono distratte, e dico questa parola con un po' di attenzione, distratte per esempio dalla devozione dei santi, distratte per esempio da alcune pratiche di pietà. Io voglio una grazia e faccio questa preghiera piuttosto che quell'altra. Quello che dovremmo dire tutti, io per primo, io voglio una grazia, chiedo una grazia al Signore, se questo è nella sua volontà vado a messa, mi confesso, perché quando sono pulito nel cuore il Signore mi ascolta di più, mi confesso e vado a messa, chiedo attraverso la messa, faccio una novena di messe, cerco di avvicinarmi quanto più è possibile alla presenza reale di Gesù nell'Eucarestia e al suo sacrificio sulla croce. Dal momento che in ogni peccato, come noi sappiamo, c'è una colpa e viene meritata una pena, proprio perché la messa è questo sacrificio che soddisfa i peccati dell'umanità, nella messa non solo vengono perdonati i nostri peccati, ma anche le punizioni che Dio, che è giusto giudice, dovrebbe darci per i nostri peccati. Pensiamo per esempio che abbiamo da scontare in purgatorio, se non lo facciamo sulla terra con la mortificazione, con il sacrificio e con le indulgenze, tante pene per i nostri peccati. E pensiamo che nella messa il Signore perdona i peccati dell'umanità e le pene dell'umanità. Però questo non è un qualcosa di assoluto. Questo è proporzionato alle disposizioni del nostro cuore, alla nostra attenzione, alla nostra devozione. Che peccati volete che perdoni Dio a uno che va a messa ed è distratto, per esempio, o chiacchiera, o, come abbiamo visto anche di recente, risponde al telefono durante la celebrazione? Quelli sono peccati che si aggiungono, non peccati che vengono perdonati. Se siamo attenti e partecipiamo con grande devozione, intima attenzione al sacrificio dell'Eucarestia, questo che abbiamo detto ha una portata maggiore. Signore, perdona a noi e agli altri più peccati, perdona a noi e agli altri più pene di quelle che dobbiamo scontare in purgatorio. Quando partecipiamo all'Eucarestia sperimentiamo, e questo dovrebbe essere una cosa che tocchiamo con mano quotidianamente nella nostra vita, come avviene in noi una spiritualizzazione che è operata dallo Spirito Santo, che ci trasforma sempre più in Gesù. Ne abbiamo parlato altre volte, no? Mentre il nostro stomaco trasforma in noi stessi il cibo che mangiamo, perché lo stomaco divide in molecole il nostro cibo, lo fa passare attraverso le pareti dello stomaco, si chiama osmosi questo procedimento, e le molecole del cibo vengono caricate dal fegato nel sangue e il sangue le porta in tutto il corpo, di modo che io sono quello che mangio, e sappiamo bene che cosa vuol dire un disordine alimentare. Quando io faccio la comunione avviene il contrario: non trasformo Gesù Cristo in me stesso, ma è Gesù Cristo che mi trasforma in Lui. Ho detto faccio la comunione perché questo è il vertice della messa, la partecipazione massima alla messa è fare la comunione, ma questo avviene anche se io non dovessi fare la comunione, perché nella messa lo Spirito Santo, che è l'attore principale, perché è lui che trasforma il pane e il vino nel corpo, sangue, anima e divinità di Gesù, lo Spirito Santo mi divinifica, mi fa diventare sempre più somigliante a Gesù Cristo. La messa non è mai soltanto un atto nostro personale. Dicevamo anche lunedì, per altri motivi, cominciando a vedere l'argomento dell'accolitato, no? Che sarà è stato l'argomento di parte della catechesi di lunedì e sarà l'argomento di lunedì prossimo, se Dio vuole. La messa non è mai una cosa personale, intima, del prete, vostra, assolutamente. È una realtà di Chiesa, è una realtà eminentemente sociale. Questo è uno dei motivi per cui noi siamo tenuti a partecipare alla messa come la Chiesa ci chiede, a celebrare la messa come la Chiesa chiede. La messa non è mia, non è tua, la messa è della Chiesa, perché Dio la messa, Gesù l'ha messa in mano alla Chiesa, ha messo l'Eucarestia, il suo corpo, il suo sangue, la sua presenza reale in mano alla Chiesa. E noi partecipiamo come famiglia, come società. La parola ecclesia è una parola greca che vuol dire riunione per l'assemblea, come abbiamo fatto anche stasera. Ciascuno è venuto da casa sua, si è preparato, si è disposto a partecipare alla messa. Qui facciamo famiglia. Fino a quando eravamo lì, ognuno era a casa sua, ma qui facciamo famiglia, qui siamo Chiesa, ecclesia. E allora evidentemente il frutto dell'Eucarestia, consideriamolo, non è mai soltanto un frutto per me personale. Come sacerdote e come la messa è celebrata sempre per tutti i vivi e per tutti i morti, così il frutto che io raccolgo quando partecipo alla messa non è mai soltanto per me, è per tutta la Chiesa, per tutti i poveri, per tutti gli ammalati, per tutti i vivi e per tutti i defunti, per le anime sante del purgatorio. È un merito che io raccolgo e distribuisco per tutta la Chiesa. Le anime che sono in purgatorio, sappiamo questo da diverse rivelazioni private, soffrono molto dolorosamente per aver tante volte sciupato la possibilità che avevano di ascoltare la messa nei giorni feriali. Come vi ho detto molte volte, anche riferendovi dei pensieri di qualche persona particolarmente devota che propugna queste verità e questi pensieri, mentre per la messa della domenica ci spinge il dovere, in un certo senso, di ubbidire al terzo comandamento, per la messa feriale il merito è più grande, è enorme. Perché? Perché alla messa feriale mi spinge soltanto un atto di purissimo amore per Gesù. E ci sono stati santi, io lì ve ne ho scritto due, per esempio vi raccomanderei, no? Di leggere la vita di questi santi. Oggi è la festa di San Luigi Gonzaga. Leggere la vita dei santi, anche di San Luigi, oltre a questi che vi indico lì, è una cosa bellissima, perché l'esempio trascina. Abbiamo bisogno di vedere cosa hanno fatto i santi nella loro vita, come hanno vissuto la loro vita cristiana. Bene, questi che vi ho scritto lì, San Giuseppe Benedetto Labre, che era un mendicante, che viveva nelle porte delle chiese a Roma, non faceva altro che cercare l'adorazione eucaristica e le messe. E questa beata Elisabetta Sanna, che sapete è sarda, che poi doveva andare in Terra Santa perché il suo direttore spirituale gli aveva instillato questo chiodo, e comunque si è fermata a Roma, è stata diretta nella vita spirituale da San Vincenzo Pallotti, un grande santo. Bene, ed era storpia, aveva un difetto alle braccia, pur essendo stata mamma di famiglia, sposata, eccetera. Bene, questa Elisabetta Sanna, fermatasi a Roma, non faceva che cercare la messa. E siccome allora non c'erano le concelebrazioni come adesso, e ve lo ricordate anche voi, per esempio io nella mia parrocchia l'ho visto tante volte quando ero piccolo, ogni sacerdote celebrava in un altare diverso la sua messa. Per esempio quando io ero piccolo in cattedrale molte volte c'erano in corso 6-7 messe, perché arrivava un sacerdote, un canonico, che celebrava in una cappella mentre si celebrava in un'altra. Ecco, cose che avete visto ancora, abbiamo visto a San Pietro che questo avviene, chi è venuto con me l'ha visto. Bene, questi santi arrivavano ad ascoltare 15-20 messe al giorno. 15-20 messe al giorno. Avevano capito che la messa era il tesoro di tutto. E tenete presente, era in latino, quindi quanto più difficile la partecipazione, soprattutto per chi non era culturalmente preparato. Vi ho scritto lì anche un altro esempio, tenetelo presente, è bello. Fino al Concilio Vaticano II era prassi che il Papa, dopo aver celebrato lui la messa sua, in ringraziamento servisse la messa del suo segretario. Tutti i papi facevano così. La prima la celebravano e poi celebrava il segretario e il Papa serviva la messa. Ricordate poi anche, qui siete bravissimi, non c'è bisogno che mi fermi, quanti uomini politici dello spettacolo, dello sport, facessero a gara per servire la messa di Padre Pio. Cari fratelli e care sorelle, la messa è la cosa più importante che abbiamo. Il nostro carissimo San Manuel ci ricorda, non è una devozione della Chiesa, fosse anche la devozione più importante, no, è il cuore della Chiesa. Quando vado a messa, non l'ho scritto lì, però ve lo dico, quando vado a messa non sto in periferia, tocco il cuore. Quando vado a messa, prendo in mano il cuore di Gesù, partecipo a questa realtà che è il sacrificio di Gesù. Pensiamoci, perché tanto sarebbe il bene che potrebbe venire alla nostra vita e alle nostre anime se veramente potessimo andare alla messa anche feriale, anche quotidiana. La messa è allora questa possibilità che abbiamo di fare atti di purissimo amore per Gesù che ci ha amato tanto. Un atto di amore con il quale ogni volta diciamo al Signore. E potrebbe diventare una preghiera e così termina. Signore, sono peccatore, ma con questa mia presenza ai piedi del tuo altare Calvario voglio dirti tutto il mio amore e ringraziarti, pregarti, benedirti e supplicarti per me e per tutta l'umanità. Sia lodato Gesù Cristo.